Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Mio padre ci comunica che ha perso il lavoro e quindi una famiglia monoreddito di 5 persone si ritrova senza entrate. Diciamo che è lì, proprio questo lo riesco a riconoscere in maniera chiara, è lì che nascono delle mie insicurezze, oltre a quelle che potevo già avere. Normalmente si aggiunge questa grossa insicurezza del domani, del pensare a e ora come faremo, e ora come farò, e quindi da lì si incomincia a insinuare da dentro di me questa ossessione per il denaro, per mettere da parte il più possibile per avere una sicurezza economica.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Questa è la storia di Fabrizio, 30 anni, originario di Cosenza, residente a Milano, dove fa il consulente informatico per una multinazionale.
Io non mi reputo tirchio, mi reputo comunque un ragazzo con tante insicurezze legate al denaro.
Fabrizio viene da una famiglia normale, media. Quello del denaro non è mai stato un tema fino al traumatico evento della perdita del lavoro per il padre. Prima di questo evento, sul denaro c'era massimo riserbo.
Io ricordo infatti una volta mio padre vinse al Superenalotto, una cosa del genere, una piccola somma, ed eravamo insieme ad amici di famiglia. Io dissi questa cosa, che mio padre aveva vinto 200 euro, facciamo, ora non ricordo bene, però la vita era più o meno quella. E lì ricordo che mio padre poi a casa mi disse: cerca di essere più riservato, soprattutto sui soldi. Non era arrabbiato, però secondo me dentro di sé un po' di nervosismo gli è scattato. Devo dire, me l'ha detto in maniera molto pacata, un tono tranquillo però fermo. Però quella cosa io me la ricordo ancora oggi.
Ma quel trauma cambia tutto e soprattutto cambia il modo in cui Fabrizio pensa al denaro.
Normalmente si aggiunge questa grossa insicurezza del domani, del pensare a e ora come faremo, e ora come farò, e quindi da lì si incomincia a insinuare da dentro di me questa ossessione per il denaro, per mettere da parte il più possibile per avere una sicurezza economica. Nel 2009 avevo 17 anni, quindi ero ancora focalizzato sulla scuola, che l'avrei finita poi l'anno successivo, perché mi sono diplomato nel 2010. Quindi poi compiuti 18 anni, poco dopo è finita la scuola, contestualmente allo studio ho iniziato a fare dei lavoretti che vanno dal babysitter al volantinaggio, al barista, al cameriere, e tutti questi lavoretti così che mi permettevano di non gravare a casa e di avere un'indipendenza mia, riuscendo anche a mettere da parte qualcosina, anche una piccola somma di denaro, ma per me anche avere da parte, ora dico 100 euro, 150 euro, sapere di averli da parte per me era ossigeno. All'inizio, appunto perché soldi non ce n'erano, ho dovuto rinunciare a tante uscite con gli amici, e questo mi ha portato anche un po' a isolarmi, perché poi quando si è ragazzi, appunto, se tu non partecipi alla vita sociale, vieni chiamato una volta, due, tre, alla quarta già non vieni più chiamato. Però io intanto il sabato sera non potevo andare a mangiare la pizza fuori con loro, magari potevo andarci una volta al mese.
Per Fabrizio, che si interroga sul proprio rapporto con il denaro, che non vive serenamente, i ricordi si accumulano, così come le riflessioni sulla sua famiglia di origine, un lavoro in cui forse l'aiuto di uno psicologo potrebbe essere prezioso.
Anche se parto dal presupposto che tutti ne abbiamo bisogno dello psicologo, diciamo che il mio rapporto con i soldi mi ha sempre bloccato, perché appunto il pensare di spendere quella cifra settimanalmente, mensilmente, mi ha sempre bloccato. Quindi per me è stato sempre un blocco di natura economica. Allora, diciamo che la mia situazione economica mi ha fatto rinunciare a diverse cose, sia la mia situazione economica ma anche il mio rapporto stesso con i soldi.
Niente psicologo perché costa, in questo Fabrizio è coerente. Per fortuna qualcuno che lo aiuta a gestire questo rapporto conflittuale col denaro accanto a lui ce l'ha e i suoi consigli sono anche gratis.
La mia fidanzata in questo mi aiuta tanto, perché ha capito questa cosa di me, ha capito che ho bisogno un po' di qualcuno che mi dica: lo puoi fare tranquillo, non succede niente se esce a cena fuori 3 giorni di fila.
Alla parsimonia di Fabrizio però ci sono delle importanti eccezioni.
Io, se devo spendere per un'altra persona, non ci penso minimamente 2 secondi. Quando devo fare un regalo a lei non guardo neanche la cifra. Spendo. Il problema è quando si parla di me. Per esempio, so che a lei piaceva la Wii, che non l'ha mai avuta. L'ho trovata usata con tutti gli accessori del caso. Ho cercato, diciamo, l'annuncio più completo e gliel'ho presa così. Ho speso 120 euro. Io non credo che guadagnando di più, diciamo, sarei più tranquillo, perché mi sono reso conto che nonostante ora la mia situazione economica sia totalmente differente dal Fabrizio di 5 anni fa, io mi porto dietro ancora quell'insicurezza e quell'ossessione per mettere da parte dei soldi. E quindi non credo sia legato al quanto guadagno e a quanto ho. Diciamo che io ora mi nascondo dietro l'idea che devo mettere da parte tanti soldi perché voglio comprare casa, sto aspettando la mia ragazza che si lauri e tutto per poter comprare casa insieme, perché ovviamente in 2 a Milano hai un potere d'acquisto maggiore, e quindi mi nascondo anche dietro questo fatto. Adesso ho messo da parte 36.000 euro.
Per analizzare la storia di Fabrizio, dove analizzare non è un tema a caso, abbiamo invitato a Grano Mattia Cis, psicologo, psicoterapeuta, cofondatore di una bellissima iniziativa che si chiama Gli Psicologi Online, che vi consiglio di andare a cercare. Abbiamo chiesto a Mattia, ovviamente non di fare il suo mestiere, che chiaramente richiede altri tempi e un altro tipo di impegno, ma di darci un suo parere sulla storia di Fabrizio, di offrirlo a Fabrizio, ma non solo a Fabrizio, anche a chi ci ascolta e sente di vivere una storia simile potenzialmente. Benvenuto a Grano, Mattia Cis.
Grazie Mia, grazie per avermi invitato e per poter parlare di queste cose, cioè della vita delle persone, anche da un punto di vista psicologico.
Ecco, ho fatto una piccola premessa spiegando che ovviamente quella che la gente ascolta non è il risultato di un lavoro fatto veramente con lo psicologo, è il parere di un esperto, cosa che facciamo anche quando parliamo di mutui o di investimenti. Però noi siamo fortemente convinti qui dalle parti di Grano che bisogna anche rompere qualche tabù, che bisogna introdurre a volte la figura dello psicologo anche quando si parla di soldi, perché spesso pensiamo che i due temi non siano correlati, e invece forse i soldi c'entrano molto con gli aspetti psicologici che ci governano, vero?
Assolutamente sì, e volevo anch'io ringraziare Fabrizio perché si è messo in gioco e ha mostrato la sua vulnerabilità, tra l'altro su un tema appunto molto particolare di cui si parla anche poco. E quindi raccontare, ascoltare la sua storia è molto importante, perché spero che sia un esempio per tutti per potersi mettere in gioco con le proprie paure, con le proprie difficoltà e che quindi dia un po' di coraggio anche ad altre persone, ad esempio di andare da uno psicologo per poter essere aiutati e per poter stare meglio.
Quanto c'entrano i soldi con il nostro benessere psicologico o il nostro malessere?
In realtà tanto, perché i soldi sono un valore sociale E noi cresciamo fin da piccoli con l'abitudine a considerare i soldi qualcosa che ci dà un potere, che è anche un potere relazionale, no? Perché siamo sempre inseriti in dinamiche in cui il genitore ti dà la paghetta, tu vorresti di più per ottenere quella cosa che vuoi, devi avere la possibilità di spendere per andare in gita scolastica. E in tutte le varie fasi questa sfida è sempre più grande, quindi i soldi sono da una parte strettamente connessi ai nostri bisogni e spesso i nostri bisogni sono anche dei bisogni materiali, e i bisogni materiali vanno bene per la nostra felicità, non bastano, ce ne vogliono altri, poi magari ne parleremo in maniera più approfondita, però sono comunque importanti. E poi in qualche modo i soldi ci danno delle sicurezze, perché possiamo attraverso i soldi ad esempio comprare una casa, possiamo avere uno stipendio, e quella casa, quello stipendio ci fanno sentire in qualche modo al sicuro. La domanda è quanto veramente sono importanti queste sicurezze e quanto dobbiamo basarci solo su sicurezze materiali per sentirci in questo modo. Forse il caso di Fabrizio ci farà capire proprio questo.
Infatti era questa la domanda che ti stavo per fare, Mattia. È così sbagliato in fondo sentirsi rassicurati dal proprio stipendio, dalla propria affermazione sul lavoro e quindi anche da quel che si guadagna?
Da una parte no, perché anche la nostra autostima può derivare dalle esperienze che facciamo con il nostro valore o dalle esperienze che facciamo con quello che otteniamo. Gli psicologi parlano di autoefficacia, no? Ed è quella sensazione che noi abbiamo di essere capaci di raggiungere alcune cose, e per la nostra autostima è molto importante, e a volte i soldi possono darci un feedback sulla nostra autoefficacia, no? Se ottengo un aumento di stipendio, allora forse sono capace, allora forse valgo. E questa è una cosa importante, cioè passare dallo strumento economico, quello che ho ottenuto ad esempio a livello di soldi, all'interiorizzazione di un valore psicologico, che può essere io valgo, io sono capace. La nostra sicurezza dovrebbe passare da quello che ho a quello che sono. Quindi il lavoro io posso comunque perderlo, lo stipendio io posso perderlo, non posso considerarlo una vera sicurezza, è una sicurezza esterna, temporanea, però la mia capacità di lavorare, pensare che io sono capace di farcela, può essere invece una sicurezza che nessuno mi può togliere. Quindi il primo consiglio che darei è proviamo veramente a chiederci che cosa ci fa sentire al sicuro, e proviamo a trasformare questa cosa in una nostra qualità. Se lo facciamo, ci stacchiamo un po' dalla materialità e questo dà un grande vantaggio.
Scusami se ti interrompo su questo, ci torniamo assolutamente su questo punto di come si fa a staccare, diciamo, la nostra automisurazione della performance dal valore materiale, diciamo, ma volevo chiederti che cosa ti ha colpito di più della storia di Fabrizio.
Fabrizio intanto mi colpisce per la voce, perché ha questo atteggiamento, è una persona che è piena di risorse, di qualità, perché se ci pensi ha raggiunto tanti obiettivi nella sua vita, ha un bellissimo lavoro che per lui è una sicurezza enorme, è fidanzato, vuole comprarsi una casa, è una persona come dire, che ha già realizzato tanto, no, per avere 30 anni e sicuramente piena di risorse. Ti colpisce molto il fatto che abbia questa voce, no? Come se fosse sempre un po' un passo indietro, nella quale senti un pochino la sua insicurezza e anche un pochino a volte la sua frustrazione, no? È una persona che in fondo, pur facendo una fatica enorme, si nega tantissime cose. Lui dice che è generoso solo con gli altri, no? Ma con se stesso non è per nulla generoso. Sì. E questo fa tenerezza, no?
Perché con tutta la fidanzata, gli
esatto,
amici.
È avaro con se stesso. E questo fa un po' tenerezza, perché in fondo, no, si meriterebbe anche di più. E dalla sua voce un po' si capisce invece, no? Questa insicurezza da una parte, un po' questa frustrazione dall'altra. E quindi la mia curiosità è stata un po' quello di vedere se nella sua storia possono esserci degli elementi che ci fanno capire, no? Come mai lui si è messo in questa posizione che forse uno psicologo definirebbe un po' masochistica, no? Cioè nella quale non c'è tanto godimento, il godimento è sempre rimandato, no? E questo accumulare soldi sembra l'unico scopo e l'unica fonte di soddisfazione per lui, però poi le
fare sue regali agli altri non è considerato anch'esso godimento?
Ma guarda, io credo di sì, e infatti lui sta cercando un po', no, di cambiare, e pare che questa fidanzata sia un elemento importante, no, di questo cambio, e fortunatamente noi non siamo soli nel mondo e spesso le persone intorno a noi ci aiutano anche un po' a staccarci dai nostri fantasmi, dalle nostre paure, dalle nostre modalità disfunzionali di stare nel mondo.
Mi riferivo a quelle persone, ne ho conosciute diverse, sono diciamo i padri di famiglia che spesso accumulano tanto, un po' come Fabrizio, e che sentono il proprio ruolo nel momento in cui riescono ad appagare i bisogni, soprattutto materiali, degli altri, no? Io ne conosco diverse di persone così, forse proprio un tipo psicologico, quello della persona che sente nel momento in cui può aiutare gli altri con i proventi del proprio lavoro, con i propri guadagni, quasi il suo senso.
Sì, questo è un modello ad harem, se ci pensi, no? In cui c'è una persona che ha il potere, quindi indipendentemente dal genere, e che intorno a sé ha un piccolo mondo, ha un piccolo universo, e quindi la sua soddisfazione, la sua autostima, le sue realizzazioni sono legate, no, al essere un po' al centro di questo piccolo universo. Però Fabrizio, secondo me, non è in questa condizione. Lui lo farebbe anche se fosse da solo. Fabrizio è in questo dialogo continuamente, no, con i temi della sicurezza, è come se lui non si sentisse mai abbastanza al sicuro e avesse sempre bisogno di quella monetina in più per sentire che forse è a posto, no? E quindi lo fa anche nella famiglia. La cosa buona è che appunto è capace di essere generoso con qualcun altro, per cui ti fa capire che non è una questione per lui relazionale, è proprio una questione sua, no? Dentro di lui. E quindi è interessante, sarebbe interessante capire da dove viene questa cosa.
C'è un pezzo del discorso di Fabrizio che rimanda a quella che è stata la sua storia familiare, no? Ci racconta di sua madre casalinga, di suo padre che era un geologo ma che in realtà lavorava in una casa famiglia facendo tutt'altro. Ci spiega che in realtà i suoi non sono stati un modello dal punto di vista professionale, anzi crede addirittura che abbiano fatto degli errori di valutazione, dice, no? Avrebbero potuto fare molto di più della loro vita. In che modo l'esempio che noi riceviamo in casa ci condiziona, soprattutto nel rapporto con i soldi?
Guarda, questo dipende tanto dalla nostra sensibilità. Evidentemente Fabrizio, nel suo essere una persona intelligente e sensibile, ha colto una difficoltà o una mancanza e ha cercato di adattarsi. Cioè, secondo me lui fin da piccolino, no? Poi magari mi piacerebbe incontrarlo, no? Così, visto che parlo di lui, me lo dirà di persona. Però parliamo in generale di questo meccanismo, no? Quindi che può riguardare tutti. Se un bambino, no, è particolarmente sensibile alle dinamiche genitoriali di famiglia, è come se si prendesse un po' la responsabilità. E anche quando lui racconta, no, magari non avevo i soldi per andare a mangiare la pizza con i miei compagni, piuttosto che per fare altro, lì intanto senti un pochino la sua frustrazione, un pochino anche la sua rabbia, giustamente, no, per quello che non ha avuto. Però è come se si fosse subito messo in questa posizione di rinuncia, no, in cui dice: i miei genitori non si sono preoccupati abbastanza per la mia sicurezza, la mia mamma non lavorava, non si è laureata, no, anche se avrebbe potuto, il mio papà ha giocato a calcio a lungo, poi dopo ha trovato questo lavoro di ripiego, che poi era anche un bellissimo lavoro in realtà, però che poi ha perso, no, quando lui aveva 17 anni, quindi quella è stata probabilmente per lui una mazzata molto grande, no, e per tutta la famiglia. E quindi lui è come se avesse detto: io mi devo un po' occupare della sicurezza di questa famiglia, metto da parte i miei bisogni e inizio a costruire delle sicurezze solide. E per lui le sicurezze solide, nella concretezza, no, se ci pensi di un ragionamento di bambino, di adolescente, sono i soldi, perché i soldi possono proprio rappresentare una sicurezza. Però le sicurezze che magari un pochino sono mancate, non sono solo quelle economiche, no? Quando tu magari sei piccolo e sei in difficoltà, ti vuoi rivolgere a un genitore, no? Che magari ti aiuta, ti parla, ti sostiene. Uh-huh. Se tu senti che questa cosa ti è un po' mancata, devi trovare qualcosa a cui attaccarti. E quindi secondo me lo spostamento, no, che Fabrizio ha fatto è stato sui soldi.
Nella tua esperienza lavorativa, su cos'altro si sposta questo tipo di necessità? Possono essere i soldi oppure che cos'altro?
Nel nostro lavoro analizziamo un po' quelli che sono tutti i meccanismi di difesa, cioè prova a immaginare come se per Fabrizio i soldi fossero la sua difesa. Contro cosa? Contro l'insicurezza, contro una sorta di angoscia, contro una paura. Quindi tutte le volte in cui noi utilizziamo qualcosa per sentire di avere una compensazione rispetto alle nostre paure, quello lo chiamiamo un meccanismo di difesa. Fabrizio lo considera il suo problema, no? Il mio problema sono i soldi e il rapporto con i soldi. In realtà quella è una soluzione. Il problema di Fabrizio probabilmente sta in qualche insicurezza che lui ha accumulato, interiorizzato nella sua storia e ha spostato, ha utilizzato i soldi. Ad esempio, le relazioni possono essere uno spostamento delle nostre sicurezze, no? Le mie difficoltà emotive, affettive, eccetera, cerco di compensarle, ad esempio, attraverso delle relazioni tossiche, compulsive, disfunzionali, piuttosto che le sostanze, tutto quello che nasconde e cerca di compensare le nostre paure, le nostre difficoltà.
Senti, il momento che hai citato prima del licenziamento del padre sembra nel racconto di Fabrizio un momento di svolta. È sembrato così anche a te? Che tipo di conseguenze si è portato dietro? E tutta la storia di Fabrizio, se non ci fosse stato questo evento un po' più traumatico di tutti gli altri, avrebbe potuto avere un epilogo diverso? Avrebbe inciso diversamente sul suo comportamento?
Sai, questo veramente non lo so, nel senso che la perdita di un lavoro in famiglia, soprattutto se è una famiglia monoreddito, è sicuramente un evento stressante per tutto il nucleo. Che diventi traumatico è soggettivo, no? Nel senso che dipende anche molto da come reagiscono poi i genitori, no? Anche qui un genitore può perdere un lavoro, però può essere tranquillo, no? E quindi può rimandare alla famiglia il fatto che va tutto bene, ce la possiamo fare, non è un problema. Mentre invece per Fabrizio probabilmente questa cosa qui, avendo già alle spalle un meccanismo, no? Di paura, di rinuncia, di attaccamento alle sicurezze concrete, per lui invece probabilmente è stato un momento traumatico, perché è come se tutte le sue paure si fossero finalmente realizzate, no? E quindi questa cosa ha un po' cronicizzato probabilmente un meccanismo che era già presente nel suo funzionamento e che poi è diventato ancora più rigido, no? Quindi penso che sia questo.
Lui addirittura parla di ossessione per la sicurezza economica. Come si fa a tracciare una linea di confine? Quando è che bisogna preoccuparsi? Quando è che diventa patologico? Quando è che bisognerebbe rivolgersi a qualcuno?
Ma lui in realtà lo spiega bene, perché lui dice: io voglio più soldi per sentirmi al sicuro, ma in realtà i soldi io ce li ho adesso, eppure io non mi sento al sicuro, no? Quindi lui stesso capisce che i soldi non sono la soluzione, no? Infatti quindi ha una certa consapevolezza e addirittura si dice: ma io adesso ho la scusa della casa, no? Nel senso che ho un motivo concreto che mi fa dire che il mio risparmio ha un senso. Però quando dice questa frase, no, tu capisci che c'è una parte di lui che dice: sì, ok, però non c'è solo questo, no? Hai comunque forse un problema con i soldi. Quindi il problema diventa un'ossessione, quindi qualcosa da attenzionare intanto nel momento in cui è al centro della nostra vita e dedichiamo gran parte delle nostre risorse mentali a questo pensiero, no? Quindi continuo a rimuginare rispetto ai soldi e utilizzo tutte le mie energie per dedicarmi a questo. Dall'altra parte, quando rinuncio ai miei bisogni e faccio sì che la mia vita, pur avendone disponibilità, non sia sufficientemente soddisfatta o realizzata, perché devo accumulare soldi. Allora sto rimandando la mia felicità, la mia soddisfazione per un principio, no? Che è un principio legato a un'ossessione, a una dipendenza.
C'è un episodio che Fabrizio racconta, no? Di quando il padre una volta vinse al Superenalotto e lui ingenuamente, bambino, lo raccontò ad altri amichetti e il padre lo rimproverò perché di soldi non si parla. E non si parla di soldi né nella sventura né nella fortuna, come in quel caso. Quanto il fatto che in alcune famiglie i soldi siano un vero e proprio tabù incide sul nostro rapporto con i soldi?
Un po' sì, perché le nostre sicurezze sono anche un po' legate a il controllo che noi abbiamo, no? Quindi ad esempio ci sono famiglie che hanno gravi problemi economici in casa o lavorativi o fallimentari, questioni non risolte che però non vengono condivise con i figli. Ovviamente non sto parlando di figli che vanno elementari, no? Però a tutte le età bisognerebbe poter parlare con i propri figli senza riversare su di loro la responsabilità dei nostri problemi, però, no? O perlomeno dare una spiegazione di quello che sta succedendo. Il papà e la mamma litigano perché abbiamo qualche difficoltà economica, ma tu stai tranquillo, no? Andrà tutto bene, però devo darti una spiegazione. E invece spesso i soldi sono un tabù, forse perché c'è anche l'idea che noi dobbiamo guadagnare dei soldi, dobbiamo essere all'altezza di queste aspettative sociali, e le persone che non guadagnano abbastanza, che non hanno uno status sociale elevato, sono persone inferiori, hanno qualcosa che non va, hanno un difetto, mentre invece non sarebbe male poter sganciare il nostro senso di valore da quello economico, perché noi non siamo, lo ripeto, quello che possediamo, no? Abbiamo un valore che è totalmente indipendente da quello che abbiamo o anche dalla nostra realizzazione professionale, perché poi ogni storia è a sé. E lui è contento, no, di poter dire che il papà ha vinto questi soldi, si ritrova invece sanzionato, no? No, non se ne può parlare, c'è una sorta di vergogna, no? C'è una sorta di stress emotivo su questa cosa dei soldi, sicuramente questo non l'ha aiutato. Poi, come mai il papà avesse questa sensibilità, non lo so, magari è una questione culturale, magari sarebbe interessante vedere cosa è successo nella generazione precedente, cioè come sono andate le questioni economiche nella famiglia precedente. Anche questo è un tema importante, perché noi abbiamo una storia che passa attraverso le generazioni e spesso le questioni patrimoniali, no? Ad esempio il nonno che ha guadagnato tantissimi soldi, però poi la generazione successiva li ha spesi tutti e io mi trovo come terza generazione a dover gestire questa storia familiare, oppure il papà che è diventato un capitano d'industria mentre io non sto riuscendo a realizzare nulla. La storia dei soldi e delle realizzazioni economiche e pratiche nella nostra famiglia è fondamentale per la definizione di quello che siamo e dobbiamo imparare ad affrancarci anche un po' da questa storia, ma non sempre facile.
Noi abbiamo chiesto a Fabrizio che rapporto avesse, o se avesse mai considerato di chiedere l'aiuto di uno psicologo, e lui ci ha risposto che effettivamente non fa una piega, è sempre stato frenato dal fatto che un incontro settimanale con uno psicologo avesse un costo e quindi anche in quello non si sentiva di andare ad intaccare i propri averi, però riconosceva di fatto l'importanza potenziale di una figura come la tua che possa effettivamente guidarlo. Due domande. La prima te la faccio per Fabrizio. Quanto costa mediamente? Perché poi ne abbiamo parlato diverse volte anche con gli psicologi online, perché è una bella iniziativa anche, diciamo, a prezzi calmierati, che però durante il periodo della pandemia ha anche aiutato gratuitamente le persone. Quindi volevo chiederti un riferimento, diciamo, economico, una forbice da dare come indicazione a Fabrizio, e quanto tempo ci può volere per andare a capire il nostro, a sviscerare il nostro rapporto con i soldi insieme ad uno psicologo?
Ci sono tante possibilità. Ricordiamo che esiste anche un servizio pubblico che nella maggior parte dei casi, con tutte le difficoltà, però funziona ed è un nostro diritto, no? Quindi noi possiamo accedere a tutti i servizi territoriali. Alcuni sono anche specializzati, tra l'altro, nel gambling, nelle dipendenze e nelle questioni economiche. Quindi c'è questa possibilità. ci sono altre iniziative come la nostra, noi abbiamo una parte di colloquio di solidarietà e in generale, essendo un sito di psicoterapia online, abbiamo dei prezzi un pochino più bassi, che quindi partono dalle 45-50 euro a incontro, quindi in realtà sono delle cifre che in un'economia di una famiglia si possono anche spendere. Dall'altra parte, lo psicologo nel privato si chiede circa 60, 70, 80, fino a 100 euro per incontro. Sono prestazioni sanitarie, quindi sono comunque scaricabili attraverso le tasse.
Hai fatto bene a ricordarlo. E andiamo invece sulla durata. Quanto può durare un percorso di questo genere per guadagnare un po' di consapevolezza e qualche strumento che ci aiuti a vivere meglio?
Se io penso a Fabrizio, quindi per le persone che magari si identificano un po' in lui, secondo me lui non ha bisogno di un percorso particolarmente lungo, perché quello che lui deve fare è, da una parte, diventare più consapevole del perché ha questo problema e di che cosa il suo rapporto con i soldi nasconde. Lavorare sulle sue insicurezze e su come si sono formate. Io lo aiuterei anche un po' a lavorare sulla sua rabbia, perché è come se lui dovesse dire: sapete che c'è, andate a quel paese, io mi spendo i miei soldi, no? Quindi dovrebbe utilizzare un pochino di più, no? La sua grinta, la sua assertività per concedersi delle cose e uscire un po' da questo meccanismo masochistico. Anche il dire: io avrei bisogno dello psicologo, ma in realtà non voglio spendere quei soldi, significa: io ho dei bisogni, ma in realtà io non voglio dare delle risorse, delle soddisfazioni ai miei bisogni. Ma questo è proprio il suo problema, quindi il suo sintomo, la sua caratteristica è proprio la causa della sua resistenza alla terapia. Quindi questo fa parte della... spendere i soldi per lui in terapia per sé sarà un obiettivo terapeutico. E questo vale per tutti, no? Quindi ci sono tante persone che non si concedono le cose e hanno proprio un problema con la soddisfazione e vivono nella frustrazione, vivono un pochino nel dolore. Questo è un meccanismo che abbiamo imparato, che hanno imparato nella loro storia, un meccanismo di sopravvivenza dal quale però bisogna affrancarsi, perché poi la vita è una, no? Quindi dobbiamo cercare in qualche modo di essere contenti in questa vita, e si può fare, si può stare meglio.
Mattia, mi ero segnata come ultima domanda un consiglio per una spesa per Fabrizio. Lo hai appena dato e penso che non potessi darne uno migliore, e l'hai anche, diciamo, impacchettato bene con questo inno alla felicità finale. Io ringrazio Mattia Cis, psicologo, psicoterapeuta, cofondatore degli Psicologi Online, di essere stato con noi. Speriamo che Fabrizio sia utile questa chiacchierata in diretta e che lo sia stata a tutti voi. Vi ricordo che potete scriverci e raccontarci la vostra storia, così come ha fatto Fabrizio, a grano@wimedia.it.
Ciao Mia, grazie.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.